Leggiamo questo brano del Vangelo di Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra, si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse, rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore. Ecco, come accennavamo all'inizio, è una riflessione davvero pregnante. Se ciascuno di noi qui presente, dai più piccoli ai più adulti, anziani, ora potesse raccontare la sua storia, certamente credo che dalla storia di ciascuna e di ciascuna di noi presenti emergerebbe questa dimensione. Momenti della vita dolorosi, difficili, e ripresa della fiducia, della speranza. Come questo è potuto avvenire? Come è avvenuto? Dove c'è stata la fonte a cui dissetarci, a cui riprendere fiducia, speranza, coraggio, forza? Alle volte non avviene così. Alle volte, lo diciamo con grande affetto, con grande rispetto, alle volte il dolore è così sovrastante che schiaccia a tal punto di far percepire alle persone che non c'è altra strada se non uscire dalla vita. Noi assumiamo tutte le storie umane, partendo dalla nostra e guardando attorno, guardando il mondo. La nostra vita, la mia, la vostra, è intrecciata dalle relazioni con gli altri, con le altre persone che ci hanno lasciato dentro quel patrimonio interiore che è parte costitutiva del nostro essere, della nostra sensibilità, del nostro modo di pensare, di esprimerci, di orientarci, di decidere e di agire. Pensavo proprio che fra le tante riflessioni, come un flusso davvero vasto di riflessioni che anche si configurano e affluiscono in continuità anche dentro di me, non solo ora, ma perché affluiscono nella vita, che in fondo potremmo considerare come costante della nostra vita quella dimensione che per tutti è fondamentale e che poi c'entra appunto anche con la morte, e c'entra con le situazioni della morte e con la ripresa della fiducia, della confidenza, della speranza. È quello che è l'esigenza insopprimibile di ogni essere umano, quello di essere accolti, amati, considerati, incoraggiati. Questo lo viviamo ancora quando siamo dentro a nostra madre. E poi via via, nel procedere della storia, avvertiamo questa esigenza in continuità ne avvertiamo le sconferme, i dolori, l'esigenza di riprendere, perché dicevo la morte, perché la morte poi, con il suo passaggio così concreto e misterioso, è la domanda: ma allora adesso, ora, questa accoglienza della vita è ancora possibile? Non è più possibile? Finisce tutto nel vuoto, nel buio, nell'insignificanza, o questa esigenza insopprimibile di essere accolti, amati, considerati, di avere un senso nella nostra vita, continua, può continuare perché qualcuno ci accoglie anche dopo la nostra morte fisica? Un'esigenza permanente, l'esigenza di un affidamento, di una confidenza, di essere accolti, riconosciuti, amati, considerati, valorizzati, per non sentirci persi, smarriti, insignificanti, per non sentirci poi, dopo la morte fisica, annullati. E sempre partiamo dai nostri vissuti personali, positivi e difficili. E dai momenti dove appunto avvertiamo maggiore tribolazione, fatica, durezza per vari motivi, poi questo avviene dentro alle relazioni fra di noi ugualmente, situazioni positive, incoraggianti, altre che ci fanno tribolare, ci fanno soffrire, in cui avvertiamo l'esigenza di riprenderci, di ripartire. E tutto questo dentro la storia del mondo in cui noi ci troviamo. Ecco, pensavo, anche se in modo così breve di passaggio, perché poi il tempo, ecco, sappiamo, non può essere invaso, anche se le mie parole sono tante, ma invaso così a lungo, insomma, anche se poi è necessario, credo, col profondo del cuore, io dico quello che viene da dentro, dal cuore. Non dico nulla, parentesi, voi lo sapete, ecco, se non con il convincimento che mi porto dentro, non sento nessun artificio in quello che esprimo, nessun obbligo, nessuna risposta a nessuno se non alla coscienza, al Signore, alla vita, alle relazioni che anch'io vivo come voi, anzi in modo intenso, sempre più intensissimo. Dentro la storia del mondo, perché mi pare di cogliere nella storia attuale del mondo due aspetti che molto, molto c'entrano con la morte e la vita, le situazioni di morte e di vita. Parrebbe impossibile ed eticamente riprovevole che noi come esseri umani continuiamo la storia del mondo così come ora. Cioè illudendoci che un progresso, usando questo termine che è ambivalente di per se stesso, un progresso quantitativo sia la salvezza del mondo. Stiamo riscontrando che questo non è vero, perché continua a creare la maggioranza del mondo impoverita e abbiamo avvertenza di un impoverimento etico, spirituale, umano nel nostro mondo. Avvertiamo sempre più l'esigenza di una umanità qualitativamente progredita, dove la dimensione etica, spirituale, culturale siano dimensioni fondamentali. Questo è un aspetto. L'altro, unito a questo, è che noi esseri umani non possiamo continuare, è irrazionale, ridico, eticamente riprovevole, che l'essere umano si consideri padrone del mondo, che tutto ruoti attorno a lui e che lui, l'essere umano, possa decidere di spadroneggiare sulla madre terra, sugli esseri viventi, usurpando, distruggendo, e i riscontri drammatici di questa visione del mondo oggi sono sotto i nostri occhi e ci spaventano. Un salto di qualità, di paradigma nel considerarci parte di un unico sistema di vita, di un unico ambiente vitale in cui noi esseri umani siamo, ci muoviamo, viviamo, ma dentro a relazioni, non ecco dentro a una logica del dominio e dell'usurpazione. Mi ricordavo anche questa mattina ed è stupefacente ricordare con questa crescente sensibilità, è crescente ma chiaramente ancora lontana dall'essere diffusa come dovrebbe esserlo, il cantico delle creature di questo straordinario profeta, uomo nuovo, Francesco di Assisi. Se noi meditiamo oggi il cantico delle creature, fra cui si parla ma della madre terra, usa Francesco questa espressione, davvero ci sta davanti questo cantico delle creature. Incredibile quando lo spirito parla dentro la vita delle persone, quello che loro dicono ha, per usare la terminologia di padre Balducci, ha una dimensione planetaria geograficamente e planetaria nel tempo, nel senso che c'è una cronologia che non è di separazione dei tempi ma è sincronica. Oggi leggiamo Cantico delle Creature come fosse scritto ieri sera, come fosse scritto questa mattina. Ecco. Nello stesso tempo noi avvertiamo, mi pare, di percepire nel nostro mondo che dentro a queste due grandi questioni avvertiamo che c'è come qualcosa, uso questi termini semplici così, diretti, che si sta come dire sfilacciando rispetto ai riferimenti etici fondamentali, rispetto alle dimensioni così costitutive dell'amore fra le persone, dell'amicizia, dell'onestà, della rettitudine, della dedizione, della solidarietà, come qualcosa che si stia sfilacciando, quasi ci fosse l'esigenza di una riflessione antropologica nuova, cioè antropologia, cioè discorso sull'essere umano, come viviamo oggi il nostro essere umani, donne e uomini, e quale futuro noi ci prefiguriamo. Sempre, come accennavo però, non per un recupero fittizio, artificioso della speranza, sempre guardando e incoraggiando noi stessi e incoraggiandoci reciprocamente per i segni di speranza che noi cogliamo, soprattutto nella onestà, nell'amore, nell'amicizia, nella dedizione, nella perseveranza delle persone, delle comunità, dei popoli fra noi e dei popoli del mondo. Ecco. E nonostante questo, alle volte siamo come smarriti, siamo come colpiti, perché quando vediamo confermate, ad esempio, le ingiustizie, la corruzione anche in questo paese, ecco, quando vediamo che si continua a vendere armi e a determinare delle guerre, quando constatiamo tante volte, troppe, che specialmente le persone povere, umili, fragili, disabili, gli stranieri, chi è in carcere, chi è uscito, le persone diverse anche come omosessuali, transessuali, sono ancora segnate dalla discriminazione, quando vediamo appunto che, come dicevo, all'uomo non interessa la salvaguardia dell'ambiente, ma interessano i propri interessi, viene da chiedersi, ma allora il nostro impegno, la nostra dedizione, il nostro impegno così profuso, allora se le situazioni si mantengono come noi mai vorremmo si mantenessero, allora cosa dire, cosa possiamo dire? In questo si inserisce presente, non si inserisce da fuori in modo fittizio, c'è questo riferimento così straordinario a Gesù di Nazaret. Io ho detto tante volte, mi permetto di ridirlo, sì, con tutti i limiti personali, poi con tutti gli attraversamenti anche dentro alla Chiesa, ma lo dico anche quando era venuto la possibilità di scrivere su quel libro Fuori dal Tempio e mi sono ritrovato al momento come a descrivere, ma non con una logica dogmatica, ma con la logica del cuore, della vita, di scrivere su Gesù di Nazaret, mi è venuto spontaneo esprimermi con questo verbo, mi affascina Gesù di Nazaret, e posso dire come confessione pubblica che questo fascino nella mia vita non è diminuito, è cresciuto, E se sono uomo e prete, come sono, con il mio essere, è per questo motivo. Gesù di Nazareth, l'altro giorno, e non lo dico per attirare su di me la luce che c'è già, ma quando mi è stato chiesto negli studi di quella trasmissione Il Pane Quotidiano, alla fine raccolgono una dichiarazione per questa trasmissione, che mandano poi le trasmissioni successive, una trasmissione che ha avuto, ecco, anche in questo passaggio dice che ha avuto buona fortuna, chiedono a qualcuno qual è stato il libro che l'ha cambiato la vita. E ho detto, potrò dire il Vangelo? Sì, anzi. Allora, 40 secondi, un minuto, ho detto, mi ha cambiato la vita e continua a cambiarmi la vita il Vangelo di Gesù di Nazareth. Però liberato da tutti i clericalismi, delle sovrastrutture, l'utilizzo a scopi perfino di potere, per situazioni che sono esattamente contrarie al Vangelo, ma questo messaggio liberato nella sua forza originaria è straordinario. I gesti e le parole di Gesù che noi commentiamo ogni giorno, ogni domenica, sono straordinari. Gesù è venuto in questo mondo, ha preso un corpo, si è fatto uomo nel senso più concreto, pieno e vero della parola, e ha espresso parole e gesti straordinari, mai ascoltati e mai visti. Gesù, per ricordarne alcuni fondamentali, Gesù ci ha detto di liberarci dall'inimicizia, così diventiamo più umani. Gesù ci ha detto che i nostri compiti, i nostri ruoli non possono mai essere concepiti come un potere sugli altri, ma come un servizio umile, disinteressato al bene di tutti. Gesù ci ha detto che le leggi sono importanti, ma in quanto aiutano l'uomo, perché prima viene l'uomo, la persona, la sua storia, e dopo le leggi. E dopo le leggi. Gesù ci ha detto che il denaro e i beni sono un mezzo, non sono il fine della vita, perché allora entrano in competizione con Dio e non si può servire a due padroni. E se l'idolo è un idolo così terribile, chiede sacrifici, anche vite, difatti constatiamo, ecco, cosa comporti l'accumulo, la corruzione, le mafie, morti, stragi, disonestà, umiliazioni. E Gesù ha vissuto dei gesti straordinari, questo colpisce, commuove, come Gesù, sempre mosso da questa compassione dell'animo, Gesù ascolta le persone, ascolta i loro gemiti, la loro richiesta di essere ascoltati, e risponde. Se la prende solo con una categoria di persone, coi prepotenti, con gli ipocriti, con coloro che presumevano di essere giusti e schiacciavano gli altri, ma mai con le persone. Anche se avevano sbagliato, Gesù accoglie, ascolta, conforta, dice anche non far più così, ma conforta, dà fiducia, coraggio, incoraggia le persone, dà fiducia alle persone. E sta in mezzo ai malati, li ascolta, li tocca, li cura, li rassicura, e ai bambini che erano disprezzati, allontanati, alle donne che erano subordinate, sfruttate, e alla gente del popolo che era considerata dalle classi dirigenti ignorante, disprezzata. Gesù sta in mezzo e comunica, insegna, dice il Vangelo, cioè comunica il senso della vita. L'insegnamento di Gesù è comunicare il senso della vita. Gesù è uno straordinario maestro del senso della vita. E cosa è avvenuto di Gesù di Nazareth? Che la sua presenza, le sue parole, i suoi gesti, anche se espressi in poco più di intorno ai 3 anni, è stato considerato un sovversivo, insopportabile dai poteri di questo mondo, perché anche oggi il Vangelo è insopportabile, nel senso che è una provocazione per me, per Luigi, per noi, a diventare migliori, più umani e a diffondere maggiore umanità fra di noi. Per questo alle volte può essere, o spesso anche tacitato, lasciato da parte, o ricondotto il Vangelo a una pia esortazione moralismi di occasione, ma no, altro è la forza profetica del Vangelo. E chi è fra i responsabili? E questo è sempre, a me fa sempre, come dire, suscita uno stupore e sdegno. E sono i rappresentanti della religione, sono i sommi sacerdoti, sono coloro che hanno in mano la religione, coloro che pretendono di gestire Dio nel Tempio. Una religione che, gestita secondo loro, mantiene l'ordine che è un disordine, perché accetta tutte le disuguaglianze, le discriminazioni, le umiliazioni delle persone, a cominciare dai più deboli, dai più poveri. Si apre quindi un contenzioso drammatico su cui, a mio modesto avviso, poco si è riflettuto nelle chiese, fra il Dio della religione del Tempio e il Dio umanissimo di Gesù di Nazareth. Si apre un contenzioso terribile. Il Dio di Gesù non è il Dio della religione del Tempio. Gesù non è venuto per una nuova religione, Gesù è venuto a comunicare una fede, cioè un modo di essere, di rapportarsi, di dar senso alla vita, di dedicarsi. Il cristianesimo non è, sembra un paradosso, ma non è una nuova religione, è un modo di essere. Poi certo si chiama religione, però va inteso anche questo passaggio, è una fede. La fede che coinvolge la vita, coinvolge l'animo, la sensibilità, ed è stato arrestato, torturato in modo spietato, ne abbiamo meditato in questi giorni, ed è stato ucciso sulla croce. L'uccisione di Gesù ha gettato nello sconforto le donne e gli uomini, i suoi amici, che peraltro in gran parte, eccetto uno e un gruppo di donne, erano scappati, impauriti di quello che sarebbe potuto accadere anche a loro, come era accaduto al Maestro. Sepolto il corpo di Gesù, sembrava che con il suo corpo fosse sepolto il suo progetto di nuova umanità. Fossero sepolte le beatitudini, fossero sepolte le sue parole e i suoi gesti di accoglienza. Finito. I due di Emmaus, camminando da Gerusalemme a Emmaus, quando questo misterioso, per primi passaggi, viandante si accompagna loro, dicono una frase che nella vita abbiamo detto e possiamo dire alle volte tutti noi. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, speravamo. In Lui abbiamo posto le nostre speranze. Allora si può dire, noi speravamo che un rapporto umano di amore fosse diverso, continuasse, poi si è detto con tutto rispetto e attenzione, si è interrotto, un rapporto di amicizia profonda che pensavamo davvero fosse profondo, poi non è stato così. Noi speravamo che nella nostra famiglia non entrasse la malattia, la morte. Speravamo con le persone care di continuare molto più a lungo la nostra vita. Noi speravamo che un progetto di comunità potesse continuare, dato il nostro prodigarci, il nostro dedicarci. E invece poi constatiamo le difficoltà. Non è come noi avremmo pensato. Noi speravamo che nel nostro paese situazioni di maggior giustizia, di corruzione molto minore, avessero davvero segnato un passaggio storico significativo. Noi speravamo che nell'umanità nostra non avremmo dovuto guardare con occhi rattristati tante violenze, guerre, sopraffazioni, umiliazioni delle persone. Noi speravamo che ci fosse più umanità, e alle volte constatiamo che non è così e ci rattristiamo. E poi è avvenuto qualcosa di inatteso, anche se Gesù aveva detto la mia morte non finisce la vita, la mia vita. Come a dire, il corpo è sepolto, ma non è sepolta la vita. Sepolto o cremato oggi, ma non è sepolta la vita. È successo qualcosa di straordinario. Sono andati al sepolcro, il sepolcro era vuoto, un segno, un indizio, ma non ancora tale da far riprendere la speranza. Poi qualche voce, Gesù l'abbiamo visto, è vivo ancora, alcune donne, però gli uomini non credevano alle donne, quindi hanno detto sarà una visione, si sono sognate loro che Gesù è vivo. Poi però Gesù si è fatto presente agli 11 raccolti nella sala dove avevano celebrato la cena della Pasqua, e sono io, sono proprio io. E poi ai 2 di Emmaus, e poi in riva al mare, allora è vero. Allora Gesù è vivente, è vivo. Quello che aveva detto è vero. Allora tutto quello che lui ci ha detto, tutti i gesti che ha compiuto sono veri, sono possibili. Storicamente, certamente non c'è una foto, non c'è un filmato che oggi ci sarebbe immediatamente, un CD. No, è per fede. E per attenzione e fiducia ai questi testimoni che ci hanno comunicato questo, queste donne, questi uomini hanno cambiato i giorni successivi, in quei giorni la loro vita, e da disperati, da angosciati, da persone senza speranza e senza futuro, hanno ripreso forza, energia interiore, hanno spalancato le porte, sono andati nella città di Gerusalemme, hanno detto che Gesù è vivo. E così, questo è così vero che noi dedichiamo la nostra vita ad annunciare questa buona notizia del Vangelo, perché vivere secondo il Vangelo davvero ci cambia la vita, ci fa essere persone, donne, uomini più umani, ci fa sì che noi contribuiamo a rendere migliore, più umano questo mondo. Così è avvenuto. E da allora fino a oggi, testimoni nella storia, non tanto con la dottrina, con la testimonianza della loro vita, specie i profeti, i martiri, ma anche le persone, a cominciare dalle nostre famiglie, che con la loro vita riferita al Vangelo, con la loro dedizione, con i loro sacrifici, col loro insegnamento, hanno segnato la mia e la nostra vita. La fede si trasmette da generazione a generazione attraverso i testimoni delle persone. Ora, come avvenga che Pierluigi, io e ciascuno di noi, ciascuna di noi, incontri questo Gesù nella propria vita, in questo passaggio che ci ridona fiducia, coraggio, credo sia anche dentro al segreto di ogni cuore, di ogni coscienza. L'essere qui insieme è dire che insieme, ciascuno e ciascuna, e poi insieme, noi troviamo questo riferimento. Questo riferimento di fiducia, di confidenza, di affidamento, che ci fa riprendere nei momenti dolorosi, difficili, la luce della speranza, del coraggio per continuare. Certamente usciti ogni domenica e anche oggi, usciti dalla celebrazione, sappiamo che sarebbe una parola vuota: credo nella vita di Gesù risorto, nella vita eterna, amen. Sarebbe una parola vuota se noi non trasformassimo questa interiorità in impegno per la vita. E quindi, nonostante tutto, verrebbe da dire, continuiamo a impegnarci per la giustizia e la legalità sempre connesse, per un mondo di non violenza e di costruzione della pace, per un mondo di accoglienza, perché l'accoglienza di ogni altro è costitutiva della nostra umanità, di ogni persona, qualsiasi sia la sua situazione, condizione, provenienza, ogni persona con la sua dignità. Nonostante tutto, noi ci impegniamo per salvaguardare la madre terra e tutti gli esseri viventi, tutto l'ambiente vitale. E nonostante tutto noi continuiamo a impegnarci, non per una costruzione di un mondo materialista, anche se c'è l'esigenza di una materialità che ci permetta di vivere in modo però semplice, sobrio. Però ci impegniamo soprattutto per la qualità dell'umanità, quindi per la spiritualità, per la cultura, per l'istruzione, per l'etica, per l'espressività artistica, dalla musica all'arte, alla poesia. Noi tutti desideriamo un mondo qualitativamente umano, e quindi dire di credere in Gesù vivente oltre la morte significa spendere questa fiducia dentro di noi, questa speranza dentro le nostre vite, le nostre storie. Ultimo passaggio. Noi ringraziamo oggi insieme per il segno di speranza che da un anno poco più ci dà Francesco, Papa e Vescovo di Roma. Mi sento, ho avuto modo di stringergli la mano il 21 con Don Ciotti, Don Mario Vatta, familiari delle vittime della mafia, quella chiesa San Gregorio VII a Roma. Io mi sento molto incoraggiato, come ha detto Luigi Ciotti, dopo l'abbraccio col Papa, dopo che gli ha stretto la mano, commosso anche quando è andato da Fazio, tanto da non riuscire a comunicare se non dopo un momento, dicendo che questo abbraccio del Papa anche ci consola di tante amarezze che abbiamo vissuto in questi anni, considerati preti impegnati nel sociale, meno spirituali. Tra l'altro ho avuto una notizia ieri che c'è un vescovo, quello che Francesco ha designato, anche se pro tempore, come segretario provvisorio della Conferenza Episcopale Italiana, che sta girando l'Italia e sta constatando presso non pochi vescovi una sorta di difficoltà, diciamo, ecco, di fronte al Papa, di difficoltà, perché Francesco con le sue parole, i suoi gesti chiede a me, a noi tutti, un cambiamento. E questo fa smarrire un poco, ecco, noi invece crediamo che sia un segno grande, non può riformare la Chiesa da solo, però ci incoraggia a farlo la Chiesa povera e dei poveri, la Chiesa delle periferie, la Chiesa non dei carrieristi, non dei funzionari, la Chiesa che si sporca le mani perché vive dentro all'umanità, ecco, e questa è la Chiesa che non bada all'organizzazione prima di tutto, ma all'atteggiamento del cuore, la Chiesa della misericordia e della tenerezza. Questo profilo della Chiesa è quella Chiesa in cui noi ci sentiamo bene, in cui noi crediamo e che noi umilmente ma con perseveranza vogliamo contribuire a costruire.